Allora, benvenuti, scusateci della scomodità del posto, è una cosa bella perché siamo tanti e grazie di essere venuti e grazie a quelli che faranno la fatica di ascoltare in piedi, ma Peppone, Don Camillo e Guareschi meritano anche questo. E perché l'Ufficio Catechistico e il Centro Culturale propongono una riflessione di questo tipo? Perché ci vogliono ricordare che l'educazione non avviene solo tramite i fondamenti della fede, la scrittura per esempio, ma avvengono tramite ciò che la fede riesce a ispirare, riesce a far vibrare nella storia come una risonanza. C'è una parte meravigliosa di una delle poesie di Karol Wojtyła, in Trittico Romano, in cui, riflettendo su Michelangelo e la Sistina, Wojtyła così diceva da poeta: la Bibbia aspettava l'immagine, aspettava un suo Michelangelo. Cioè la Bibbia ha tutto quanto, ma in realtà non ha tutto quanto, ma finché Michelangelo non dipinge Adamo creato da Dio, Dio che dà l'anima con il famoso dito, è come se il libro della Genesi ancora non parlasse. Allora, se volete, l'anno scorso abbiamo cominciato con Lewis, proporvi Guareschi, proporvi Lewis, proporvi Manzoni, Dante, Matisse, Tolkien, Mozart, Bach, i video su YouTube, e dire la catechesi non si fa solo sulla Bibbia. Non perché la Bibbia non sia importante, ma perché la verità della Bibbia e la sua capacità di risuonare, e perché, come ci diceva Papa Francesco all'inizio del suo ministero, la parola di Dio precede ed eccede la scrittura, cioè la parola di Dio viene prima della scrittura ed è più grande, cioè non c'è tutta la parola di Dio nella scrittura, perché la parola di Dio è Cristo che risuona nella scrittura. Cristo è la parola di Dio che si concretizza in maniera, se volete, ristretta, non totale, nella scrittura, e che risuona nella tradizione. Allora, Don Camillo, Peppone, Guareschi, potremmo dire sono tradizione della Chiesa. Cioè, non sono semplicemente degli autori interessanti, divertenti, belli, vedremo, li analizzeremo pian piano, questa è solo una breve introduzione alla giornata, ma è una risonanza, è questa parola che risuona nel tempo, questa parola che dà vita e che ci parla. Quindi noi possiamo educare, siamo educati, sia leggendo un brano dell'Esodo sul roveto ardente, sia vedendo il dialogo sul battesimo fra Don Camillo, Peppone, la moglie Maria, il bambino che si deve chiamare Lenin oppure Camillo. Cioè questa realtà è una risonanza di ciò che il battesimo è realmente nella storia. E capite che è un invito per noi a amare queste persone e a essere anche noi delle persone che sanno far parlare tutta la ricchezza della parola di Dio. Dei ringraziamenti all'inizio. Allora, questa giornata e tutta la mostra è organizzata dall'Ufficio Catechistico in collaborazione con la sezione eventi del Centro Culturale Gli Scritti, che hanno collaborato insieme, in particolare con Giulia Balzerani e Tommaso Spinelli, che hanno lavorato a tutto quanto questo. E Giulia è stata un aiuto per tanti testi di riferimento che troverete poi citati. Tommaso è stato quasi l'ideatore dell'idea, quando abbiamo fatto una vacanza, abbiamo cominciato a parlare su un'alta via di Peppone, Don Camillo, raccontando tutte quante le storie, e sono stati insieme, per desiderio di Tommaso, addirittura a intervistare Alberto e Carlotta, i figli ancora viventi di Guareschi, segno della passione che può muovere un giovane a conoscere le cose, a farsi protagonista. È molto bello che sia anche una persona, poi lo ascolteremo con la sua competenza, anche giovane, perché noi dobbiamo credere nei catechisti giovani, nei professori giovani, nella capacità di essere padri e madri fin da piccoli. E abbiamo anche il patrocinio del Club dei 23, che è l'associazione legata a tutta quanta la memoria, che cerca di mantenere vivo il patrimonio di Guareschi. Un ringraziamento grande a Danilo Alfano, che con altri dell'Ufficio Catechistico ha contribuito a montare la mostra, e a Paolo, vedrete un Paolo Cerino, che ha creato un montaggio di video che saranno utilizzati nella seconda relazione, saranno preziosissimi per vedere come poi il cinema a sua volta ha ripreso le storie scritte da Guareschi, e questo video lo troverete poi su YouTube, in maniera che, anche se in formato meno di qualità più leggera, insomma, perché su YouTube è così, in maniera che chi vuole potrà usare quei brani o a partire da quelli trovarne altri. E poi chiaramente al meeting di Rimini, che ci ha fornito la mostra. Sapete che il meeting di Rimini, tutta la realtà che organizza ogni anno 7-8 mostre, questa è la mostra di alcuni anni fa su Guareschi, che era stata presentata in un grande stand, poi è stata ristretta in questi pannelli, quindi tutto ciò che era materiale vivo è diventato un pannello con foto. Vi invitiamo a vederla perché sono veramente delle opere molto belle, e le scolaresche, i gruppi di catechisti o gruppi di bambini, ragazzi, adulti, eccetera, possono venire, basta che c'è un accordo con l'ufficio catechistico per una visita guidata. Noi la terremo aperta nei giorni feriali, ma sarà possibile per una settimana intera venire a visitare. E abbiamo un piccolo video di saluto dei figli, Giovannino Guareschi ha avuto due figli, Alberto, e Carlotta l'ha avuta mentre lui era nei campi di concentramento, e poi lo vedremo meglio, è stato nei lager nazisti, quindi è nata e lui l'ha vista 2 mesi dopo la nascita. Poi sono grandi, sono sposati e adesso sono anziani, e c'è un loro saluto per tutti quanti.
Personaggio, giornalista, scrittore, sceneggiatore, agricoltore ed ora anche trattore. Siamo andati a trovarlo nel suo ristorante a Roncole Verdi, in provincia di Parma.
Ma questo ristorante è tuo?
Certo, mio, sì.
Ma lo conduci da solo?
No, mi faccio aiutare i miei figli. La Carlotta e
nessuno ascolta, c'è un bambino e un vecchio, e il vecchio. E avevo uno spirito giovane, era curioso di tutta la vita, aveva una cultura profonda perché era un lettore accaduto di tutto, anche se generalmente lo si descrive come abbastanza ignorante, ma non è vero.
Mandiamo un saluto ai catechisti della diocesi di Roma in diretta da Roncole Verdi. Siamo venuti per l'occasione dai figli di Giovannino Guareschi, che gentilmente ci hanno ospitato per una chiacchierata per conoscere qualcosa di più sul loro padre, sulla sua opera, sul suo impegno a livello educativo. E facciamo questa ripresa da quello che Guareschi ha pensato come ristorante Guareschi, che adesso è la sede del Club dei 23, dove si raccoglie tutta la biblioteca di Guareschi e dove si continua a portare avanti la sua opera, e in cui ha allestito la mostra permanente sullo scrittore.
Vi auguro che a voi succeda quello che è successo a noi, di avere nostro padre come compagno di viaggio, che ci sostiene, ci rasserena, ci vuole bene e ci dà sempre speranza.
Bene, allora avremo due relazioni. La prima è appunto del dottor Tommaso Spinelli. Tommaso è stato il più giovane uditore al Sinodo dei Vescovi dello scorso anno sulla nuova evangelizzazione, dove ha tenuto un intervento, ha ascoltato, ed è uno studioso, ha fatto la prima laurea alla Sapienza di Roma, su Sisto IV, su un regesto di carte inedite, quindi è un appassionato di storia che va dall'età medievale, rinascimentale, fino all'età moderna. E seguito dalla professoressa Cosma, è stato catechista delle Cresime, del cammino successivo, e io ho delle colpe nella sua vita anche, quindi in qualche modo l'ho rovinato un po' anche io, ed è appunto un grande appassionato della figura di Guareschi, lo conosce come le sue tasche, diciamo, e ci aiuta adesso a entrare un po' dentro il personaggio con la prima relazione.
Allora, intanto una prova, così mi sentite meglio o peggio di così? Preferite a voce? A voce, ok. La gola ringrazia. Allora, per prima cosa, secondo me appunto dobbiamo partire da questa folla che si raduna ogni volta che compare, senza neanche grandi mezzi pubblicitari, il nome di Guareschi. Un nome che si è voluto cancellare il prima possibile da letterature, articoli di giornale, e che viene mantenuto vivo da queste folle. Pensate che mi dicevano a Brescello che ogni anno circa 45.000 persone si recano in questo paesino sperduto nelle campagne dell'Emilia Romagna per andare a rivedere i luoghi dove sono stati girati i film di Don Camillo e Peppone. E credo che tutti quanti voi siate venuti qua oggi in maniera un po' diversa da come si viene di solito ad un incontro culturale di questi che organizziamo. Perché? Perché solitamente ad un incontro culturale andiamo accattivati da un titolo, ma è un argomento di cui conosciamo qualcosa, su cui vorremmo conoscere qualcosa di più. Qui siamo venuti spinti invece da qualcosa di più sentimentale. Ognuno di voi è venuto qui sperando che io parlando ricordi una frase, un'espressione, un volto, una parola detta dal Cristo che voi avete dentro, avete nel cuore, sin dalla prima volta che avete incontrato per caso Guareschi. Il contatto con Guareschi ha lasciato a ciascuno di voi qualcosa che è cresciuto dentro e che ogni volta che riesce fuori il nome di Guareschi rifà capolino e vi spinge a venire ad ascoltare nella speranza di rivederlo. Guareschi amava chiamare queste sue storie, che comunemente vengono chiamate Don Camillo e Peppone, come mondo piccolo. Mondo piccolo perché diceva questo mondo non è troppo grande per l'uomo. Mentre il mondo moderno sta diventando qualcosa di invivibile, e chi abita a Roma lo sa bene, già solamente per le situazioni del traffico, Guareschi dice c'è questo mondo che io creo, è un mondo fatto esattamente sulla misura dell'uomo. E state attenti perché questo mondo non è banale per chi è piccolo, perché la grandezza di questo mondo la fanno i personaggi che lo abitano. Possiamo dire che oggi tutti quanti noi qua ci sentiamo cittadini di questo mondo piccolo. Questo mondo piccolo, dice Guareschi nell'introduzione della prima edizione di Don Camillo, che ho ritrovato in giro nei mercatini dell'usato, questo mondo in realtà non ha un luogo ben preciso, gira con i suoi Don Camilli e i suoi Pepponi in giro per tutto quanto il mondo. Pensate che ad oggi esistono circa 350 traduzioni delle opere di Guareschi, e raccontava un amico della famiglia Guareschi che è andato in Islanda, lui fa l'ingegnere, è arrivato in Islanda, gli hanno chiesto dove abitasse, e lui gli ha detto Italia, Nord Italia, e ha provato a dirgli Milano, ma questi in Islanda ovviamente non sapevano dov'era, gli ha detto Parma, ancora peggio, alla fine ha detto sono i posti dove c'è il parmigiano reggiano, Giuseppe Verdi, questo nulla, ha detto da me hanno anche girato i film di Don Camillo, e quello ha detto Don Camillo, e corso ha preso un'edizione di Don Camillo in islandese addirittura, e ultimamente è arrivata un'edizione in coreano. L'unico posto che ancora manca al momento è la Cina, dove sono vietati per ovvi motivi, perché sono ritenuti di propaganda e quindi vengono vietati. Che cos'è in realtà che in profondità però ci affascina di questi film? Ormai sono passati 70 anni, di film di 70 anni se ne vedono pochi, questi sono gli unici che resistono in televisione e vengono riproposti, hanno finito di trasmetterli una settimana scorsa con l'ultimo film, e vengono riproposti ogni anno. Che cos'è che ci affascina? Ci affascina la serenità di questi film, ci affascina il fatto che noi ci possiamo gustare un sorriso sereno guardandoli. Possiamo dire che c'è quasi una sorta di nostalgia, tanti di noi hanno nostalgia di quel mondo che di fatto non è mai esistito, il mondo piccolo inventato da Guareschi. E la domanda con cui noi oggi iniziamo, che oggi ci poniamo è questa: perché questo mondo inesistente inventato da Guareschi ci ha lasciato così tanta nostalgia del cuore? Perché a distanza di 70 anni, ragazzi come me che quel mondo non l'hanno visto neanche lontanamente, neanche qualcosa di simile, perché sono nati ormai 50 anni dopo l'invenzione di quel mondo piccolo, continuano a avere questa nostalgia di quell'epoca che non hanno mai di fatto vissuto. Ecco, il segreto è proprio nella purezza di questo sorriso. in questo sorriso che noi abbiamo vedendo i film di Guareschi. Io credo che chi di voi ha avuto l'occasione di leggere il Candido quando usciva, e anche quelli più giovani che hanno conosciuto Guareschi principalmente attraverso i film, si sono resi subito conto, anche senza andare in un'indagine culturale più approfondita, che lì stava accadendo qualcosa di nuovo, che quel sorriso non era lo stesso sorriso che noi abbiamo quando vediamo il film comico L'Americanata, piuttosto che il film di Fantozzi, per quanto intelligente. C'è qualcosa di più profondo, di nuovo, che scatta, perché quel sorriso poi resta, ti dà coraggio di vivere. Tra le 130 tesi di laurea che sono state fatte su Guareschi, 130 tesi di laurea su Guareschi raccolte lì nell'archivio del Club dei 23, Club dei 23 perché Guareschi pensava che un domani sarebbero stati più o meno quelli che si sarebbero ricordati di lui, e in realtà poi la cosa è andata diversamente, per fortuna. Una tesi di un medico, e in questa tesi questo medico ha fatto una prova, si è accorto che nelle corsie d'ospedale spesso i malati leggevano i libri di Guareschi e ha provato a somministrarli proprio a quelli che non li conoscevano, e si è reso conto che questi libri avevano degli effetti benefici sulle persone, e scherzavano i figli dicendo: ha scoperto la guareschite, e non si è ancora capito, però dagli effetti collaterali se è più una malattia o una medicina, perché poi questi qua, una volta che si innamorano della voglia di vivere, non smettono più dopo. Sicuramente comunque c'è un sorriso diverso all'interno di questi film, e quello che facciamo oggi è vedere il dietro le quinte. Perché c'è questo sorriso diverso che è l'effetto? Perché, come diceva la figlia Carlotta all'interno di questo piccolo documentario, che si sentiva un po' male perché i mezzi di ripresa non erano eccellenti, dice: molti dicono che mio padre fosse un ignorante, ma non è vero, era un uomo che leggeva tutto. E questo lo vediamo dei film. Questo sorriso, che ci può sembrare una cosa banale, devo far ridere la gente, in realtà è qualcosa di molto più profondo. Il far ridere la gente, Guareschi lo faceva prima del Lager. Nel Lager dice: mi sono reso conto di una cosa, mi sono scoperto simpatico, dimagrendo, perdendo grasso anche intellettualmente, facendomi spuntare i baffi, mi sono reso conto che faccio ridere, ma non più come prima. Ridendo sto aiutando la gente a non arrendersi alla disumanizzazione con cui i nazisti ci vogliono piegare. Facendoli ridere, io sto infliggendo un colpo alla Germania che ci voleva strappare la voglia di essere uomini. Guareschi, da dopo il Lager, capisce che il suo sorriso è qualcosa di potente. Che cosa avviene all'interno dei film? Guareschi sta facendo un'operazione che scardina le basi della comicità, a partire dal Teatro Latino, o addirittura ancor prima da Aristotele. Sapete che il famoso libro sulla poetica, della poetica, in cui Aristotele parlava del riso, quello su cui ha scritto Umberto Eco, Il nome della rosa, è scomparso. Noi abbiamo solamente qualche citazione, ma non lo abbiamo più. In una commedia latina, perché si rideva? Questo è il grande successo di Plauto, commediografo latino. Noi ridiamo quando? Quando compare sulla scena un servo deforme, gobbo, brutto, con i piedoni giganteschi, e quello poi che succede con i clown. Quando il servo fa una marachella e viene frustato davanti a tutti. Questo è ciò che fa scattare la comicità. Io rido perché rido di una disgrazia altrui. Dico: vedi, è successo a lui e non a me. Mi prendo una risata perché è la mia rivincita sul male che sta toccando qualcun altro e non me. E Pirandello, pochi anni prima di Guareschi, aveva approfondito questa cosa dicendo: in realtà, se voi guardate il comico ha sempre dietro il tragico. Io vi faccio ridere perché parlo di un'anziana signora che si veste in maniera stravagante, si mette la minigonna, si cotona i capelli, e a voi viene da ridere, giustamente, perché si sovverte la realtà. Ma se io vi dicessi che quella donna si veste così perché si è sposata per sbaglio con un marito più giovane, e questo marito se n'è andato di casa, lei, distrutta dal dolore, sta tentando di riconquistarlo, il vostro sorriso lascerebbe il posto all'amarezza, perché non c'è una comicità vera senza dietro un tragico. Ecco, tutto ciò Guareschi lo distrugge, lo sconvolge. Il segreto di questi film è che noi ridiamo qui non perché il film a mano ci rende complici del male, non perché il film a mano ci rende complici degli aguzzini che infieriscono sullo schiavo, sulla persona che ha avuto un lutto. Noi non ridiamo perché diciamo: questa cosa è successa a lui e non a me, quindi mi prendo la mia rivincita. La grandezza di Guareschi è che lui, nel corso dei suoi scritti, riesce a renderci complici del bene. Noi gioiamo non di un male che si realizza su un altro, ma del bene che riesce a sconfiggere il male nella storia di tutte quante le persone, e riporta all'unico ordine che secondo Guareschi è veramente permanente, che è l'ordine del bene. Cioè, Guareschi sperimenta nella sua vita le ideologie. Pensate che nasce nel 1908, quindi vive da bambino la Prima Guerra Mondiale, vive tutta l'età in cui si soffia sul vento dell'ideologia, sulla vittoria mutilata, per far crescere delle generazioni pronte alla guerra e poi il fascismo e la seconda guerra mondiale. E Guareschi dirà, iniziando il Candido: metto subito in chiaro una cosa, in un'epoca in cui ci si divide in lotte politiche, noi non siamo per nessunismo, non siamo per il fascismo, non siamo per il socialismo, neanche per il comunismo. Noi siamo per l'idea cristiana e noi crediamo che al mondo siano solamente due le vere grandi idee che si affrontano, quella cristiana e quella anticristiana. E ogni qualvolta qualcuno attacchi l'idea cristiana diventa nostro nemico e noi abbiamo il dovere di combatterlo. E aggiungeva Guareschi, col suo temperamento romagnolo, anche se questa persona fosse il nostro parroco, noi abbiamo il dovere di ricordargli che si sta allontanando dal Vangelo, perché tutte le ideologie creano odio a altre ideologie. L'unico ordine che veramente resiste, che veramente permane, è l'ordine del bene. Ecco quella virtù, che poi un po' è scomparsa, del vero umorismo cristiano, quell'umorismo per cui i grandi padri cappadoci dicevano: non bisogna togliere ai seminaristi, agli studenti, le opere della classicità, perché il diletto dello spirito, se è profondo, se è fatto bene, va bene, dobbiamo controllare queste opere, sceglierle, ma non eliminarle. La grande lezione di Guareschi, che sconvolge la comicità, è questa di creare un sorriso pulito, e questo sorriso inevitabilmente ci cattura, perché un sorriso basato sul male, sulla complicità del male, poi ci lascia l'amaro in bocca. Un sorriso che riesce a farci complici del bene, complici dell'opera di Dio che si realizza, è un sorriso che ovviamente ci dà forza. Qual è stato il problema di tutto questo? Che Guareschi ovviamente è stato ben presto odiato da tutti. Odiato dalla destra e dalla sinistra, dai comunisti e dalla Democrazia Cristiana. Perché? Perché questo sorriso faceva paura. Vedete, in queste storie, la grande paura è dovuta a ciò, che queste storie non sono, come dicevo prima, delle storie banali. Questo mondo è piccolo, e dice Guareschi, voi avete l'illusione, vivendo in un mondo sempre più meccanicizzato, che un mondo piccolo sia per forza noioso, non si può vivere in un paesino. Sapete, lui farà questa scelta di tornare da Milano a Roncole Verdi, che è un paese che avrà in totale un centinaio di case nella pianura padana. E Guareschi dice, la mia è una sfida, cioè voi avete l'illusione che un mondo piccolo, di dimensioni piccole, debba essere per forza banale, non possa succedere niente. La sfida di Guareschi è di dire, in questo mondo piccolo, se gli uomini che lo compongono vivono veramente da uomini, questo mondo diventa un paradiso in terra. A molti starà venendo in mente l'episodio dell'alluvione che si vede nel ritorno di Don Camillo, in cui Don Camillo decide di celebrare l'ufficio divino anche con la chiesa allagata, il Po arrotto l'argine, il paese è allagato, la popolazione è andata via, lui decide di rimanere perché dice, il mio compito è rimanere qui ed annunciare con queste campane che da più di 300 anni vi portano l'annuncio delle messe che le acque si ritireranno, e fa una predica con l'acqua che gli arriva all'ombelico dicendo ai fedeli che sono sull'argine: oggi non possiamo celebrare messa perché la chiesa è piena d'acqua, ma io vi dico una cosa, che la fratellanza di oggi, se voi saprete resistere a queste acque, simbolo del male, se voi saprete resistere, un domani, quando rispunterà il sole e le acque se ne andranno, ciò che resterà sarà solamente il bene fatto, sarà la fratellanza che ci ha unito. È un messaggio con cui Guareschi sta dicendo agli uomini del suo tempo, uscendo da queste lotte che stanno dilaniando l'Italia, se saremo veramente cristiani, ciò che resterà sarà un'Italia stabile. E poi Don Camillo finisce con quello che è un po' il cuore di Mondo Piccolo. Finisce dicendo, non badate tanto a quest'acqua che sta riempiendo le case, che sta distruggendo tutto quanto il paese, perché questo paese può essere ancora un paradiso in terra. Qui il sole può essere più bello che altrove e i fiori più belli che altrove. Come? Se quando vi troverete faccia a faccia con la morte, riuscirete a sorridere. Cioè Guareschi sta dicendo, la grandezza di un mondo si gioca sul modo in cui l'uomo affronta la morte, su come l'uomo si prepara, arriva dinanzi al problema della morte. Se l'uomo riesce ad arrivare con un sorriso, il sorriso della certezza che si torna al padre, quel paese, anche il più piccolo, diventa il paese più interessante del mondo. Ovviamente questo paese piccolo dà fastidio da morire al mondo grande. Perché? Perché questa risata che attacca, che prende subito nelle persone, è una risata di un umorista, che ha letto tutta quanta la grande tradizione degli umoristi francesi e che sa benissimo che l'umorismo è il modo migliore per combattere il regime. Questa è un'idea che a Guareschi viene nell'esperienza del fascismo. Che cosa succede? Guareschi lo dice, si diverte a dirlo all'inizio proprio di Mondo Piccolo, in cui dice, proprio sono le prime parole con cui lui apre, dice: qui con tre storie e una citazione vi spiego il mondo di Mondopiccolo. E poi mette due righe, dice: io da giovane facevo il cronista in un giornale e andavo in giro tutto il giorno in bicicletta per trovare dei fatti da raccontare. Alla sera riempivo poi la mia pagina inventando i fatti di cronaca, e questi fatti piacevano parecchio alla gente perché erano molto più verosimili di quelli veri. Però ve lo dico subito, io nel mio vocabolario avrò sì e no 200 parole, e sono le stesse che usavo per raccontare l'avventura di Parma del vecchio travolto da un ciclista, o quella della vecchia massaia che sbucciando le patate si tagliuzzava un dito. Quindi preparatevi, niente letteratura oltre a mencarsia del genere. In questo libro io sono quel cronista di giornale e di giornali di provincia, e mi limito a raccontare i fatti di cronaca, roba inventata e perciò tanto verosimile che mi è successo un sacco di volte di scrivere una storia e di vederla dopo un paio di mesi ripetersi nella realtà. Qui troviamo tutta, diciamo, la programmazione letteraria, il discorso introduttivo letterario di Guareschi. Cioè, ci sta dicendo: questa storia che io scrivo è diversa dalla letteratura. Pensate che nel momento in cui Guareschi scrive, siamo nel 50, ci si sta faticosamente scrollando di dosso della letteratura condizionata dal regime fascista. Era lo stile d'annunziano, pomposo, altisonante. Sapete che Mussolini addirittura inserirà delle voci create da lui nel grande vocabolario italiano che Bertoni va compilando in quegli anni. Il regime dice alla Crusca: smetti di compilare, l'Accademia della Crusca, non compilarlo tu il vocabolario, lo compiliamo noi, perché l'Italia doveva ritrovare un vocabolario fascista. E quindi vuole plasmare il linguaggio. Guareschi si rende conto di una cosa: nelle vicende del regime, in cui era impossibile di fatto parlare, collabora con il Bertoldo, che è il giornale di Rizzoli, che inizia la sua esperienza nel 1936, ed è un giornale umoristico. Cioè, Guareschi capisce che l'arma per sconfiggere il regime, l'unica arma possibile, è, con delle allusioni velate, far ridere le persone sul regime, cioè rimettere in moto il pensiero, far ragionare le persone, far crollare la retorica del regime con una risata. Allora, per esempio, il regime propagandava in maniera eccessiva, veemente, questa immagine della donna che doveva essere la regina del focolare domestico, che era un'immagine che peraltro Guareschi accettava anche, ma non accettava il modo in cui veniva propagandata, e quindi le prende in giro disegnando queste vedovone che sono delle donne giganti che hanno schiacciato i mariti col loro peso e quindi sono rimaste vedove e spettegolano tutto il giorno. Ed erano usciva il giornale, c'era sulla copertina questa vedovona gigantesca, enorme, mastodontica. Questa esperienza serve a Guareschi perché capisce che il sorriso che lui riesce a creare nelle persone è un sorriso che può essere utilizzato. E poi Guareschi contemporaneamente fa un'altra esperienza, che è quella che ci racconta, anche se in maniera un po' così velata, e dice: io andavo in giro tutto il giorno a raccontare delle storie in bicicletta. Si mette da parte i soldi e compra una bicicletta con il lumino a petrolio che lo faceva diventare tutto quanto nero quando tornava a casa, tipo locomotiva praticamente, e va in giro e cerca fatti di cronaca. Il problema è che i fatti della provincia di Parma del 1936 erano molto risicati, grandi delitti non c'erano. Al massimo c'era qualcuno che rompeva un lampione, o appunto la massaia che si sbucciava il dito, o una lite in famiglia. E Guareschi diceva: ma che senso ha scrivere queste cose? E litigava con l'editore, perché diceva: a noi non importa, noi abbiamo una pagina di cronaca e la dobbiamo riempire. E Guareschi comincia a capire che a lui quello che non va è di raccontare la vita senza spiegarla. Ma non è che non gli va, ritiene che sia un'operazione intellettualmente scorretta, e comincia a scrivere delle storie in cui c'è un succo morale. Cioè, comincia a dire: è successo questo per questo motivo, e il redattore lo bastona, dice: tu non devi fare così, se continui così noi ti togliamo il posto. E allora Guareschi ha la grande idea, risuscita un genere che era scomparso, che è quello dell'exemplum medievale. Gli exempla che cos'erano? Quando i frati, i predicatori andavano in giro, utilizzavano delle storielle per parlare al popolo, a persone che non avevano una grande cultura. Ed erano storie che rappresentavano, ci dicono i vecchi prontuari di predicazione, le definiscono delle abbreviatio veritatis, cioè sono delle scorciatoie per raggiungere la verità. Attraverso questa storiella io racconto un fatto senza dare grandi spiegazioni, e quel fatto fa capire che esattamente cos'è il male perché genera del male e che cos'è il bene perché genera del bene. Allora Guareschi si inventa questo, dice: io non posso spiegare la vita in questo modo, lo faccio reinventando la vita, prendo i fatti dalla realtà, li monto in maniera tale che senza che io dica una sola parola questi fatti spieghino, dicano che cos'è il bene. E ovviamente è un'operazione vincente. Questi articoli cominciano a piacere perché le persone non capiscono bene il perché, ma cominciano a leggerli. Il cambio avrà tantissime copie. Pensate che un giornale completamente indipendente, cioè praticamente lo finanziava Rizzoli e Guareschi, di tasca propria lo finanziavano, ma non aveva appoggi, era peraltro odiato praticamente da tutti. Quindi Guareschi fa questa grande esperienza di quest'arma, che è l'arma del far ridere, far ridere del potente. E come decide di usarla dopo il lager? Come decide di usarla in mondo piccolo? Perché noi effettivamente ridiamo, ma abbiamo capito di cosa? Noi ridiamo di noi stessi. Noi ridiamo della pretesa assurda che abbiamo nella nostra vita di vivere come se Dio non esistesse. Aveva detto un grande pensatore del passato, Ugo Grozio, che un problema che c'era nel fondare i nuovi sistemi moderni degli stati nazionali era, lui lo diceva in latino, organizzarli, basare il diritto, et si deus non daretur, cioè come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse. Guareschi si rende conto che il mondo moderno sta vivendo, e che quindi noi, ed è qui la grande attualità di Guareschi, impostiamo la nostra vita come se Dio non ci fosse. E Guareschi davanti a questo non si mette a fare, pensiamo noi catechisti, no? Quante volte ci troviamo di fronte a questa situazione, ci troviamo davanti a ragazzi che non è che contestino Dio, semplicemente sono disinteressati, vivono come se Dio non ci fosse. Allora Guareschi dà un grande aiuto, dice qui se noi ingaggiamo una lotta, se noi cominciamo a dire ti devi convertire perché perdiamo, creiamo al massimo odio, iniziamo una spirale addirittura di violenza, come è successo anche nel passato della Chiesa. Guareschi dice la vera via è un'altra, la vera via è mostrare alle persone come si vive con Dio, con i fatti direttamente. Ci dava Papa Francesco un'espressione di San Francesco che disse ai suoi frati: potete predicare con tutto, persino con le parole se è necessario. E Guareschi fa questo, crea delle storie in cui non c'è bisogno della spiegazione, perché è la vita stessa che te lo dimostra. Nel momento in cui Peppone vuole tradire la moglie, è un episodio stesso che ti fa capire quanto sarebbe stupido far questo. E non ti viene più neanche per la mente di farlo. Guareschi ti fa capire che il male porta al male, ma facendotelo vedere. E per farlo crea dei personaggi paradossali, che siamo noi, che è lui essenzialmente. Questo costa a Guareschi una cosa grave, come l'ostracismo. È l'unico Guareschi, vedete, se voi aprite una letteratura del Novecento, dentro non trovate assolutamente Guareschi, se non pochissimi casi, eppure trovate tre cose essenzialmente, cioè gli scrittori della memoria, uno abbastanza sconosciuto per molti che poi sono centrati sulla sua produzione postuma tarda, è Italo Calvino, che inizia con Il sentiero dei nidi di ragno, che è una storia che racconta dei partigiani. Pin è un ragazzo che fa il partigiano, e troviamo i resoconti dei campi di sterminio, pensiamo se questo è un uomo, oppure del confino, pensiamo a Carlo Levi, no? Cristo si è fermato a Eboli. Guareschi è stato nel lager, eppure non compare tra questi. E avevamo la fortuna di avere un cronista, uno che di lavoro faceva lo scrittore, dentro un lager, che scrive dei reportage, ma che non viene citato nelle letterature, perché ha visto il lager cristianamente e non in altri modi. Troviamo poi degli autori che hanno aderito alla corrente più importante del secondo Novecento, che è il neorealismo. Il neorealismo che cosa ha fatto? Ha portato avanti una denuncia sociale, ha unito letteratura, cinema e cultura alla vita, ha preso gli autori dalla strada. Sapete chi era istitutore al Collegio Maria Luigia di Guareschi? Zavattini, professore di Guareschi, e sarà colui che poi era ladri di biciclette, lavorerà con Vittorio De Sica, praticamente insieme a Visconti il padre del neorealismo italiano, che ovviamente lavorerà peraltro con Guareschi molti anni, lo chiamerà lui Albertoldo. Quindi Guareschi respira quell'aria, ma non è neanche negli scrittori neorealisti. E infine troviamo tutti quegli scrittori che hanno risuscitato dei generi antichi. Pensiamo a Elsa Morante che ritira fuori, o Tommasi di Lampedusa che ritirano fuori il romanzone ottocentesco, che sembrava finito con Manzoni, invece riesce con loro. Manzoni anche ha risuscitato un genere, quello della favola, che era scomparso, ricordandosi delle fiabe che gli raccontava nonna Giuseppina, a cui lui è tanto legato, e arriverà addirittura a scrivere una cosa molto forte ma molto bella. Lui si rende conto nel lager che l'unica cosa che lo tiene in vita sono le favole. Sapete, Chesterton diceva: noi non raccontiamo fiabe ai nostri bambini per dire che i draghi esistono, questi bambini già lo sanno, noi le raccontiamo per dire che i draghi possono essere sconfitti. E questo è un po' quello che le favole che nonna Giuseppina raccontava a Guareschi fanno all'interno del lager. Lo tengono vivo in qualche modo. E Guareschi, uscito dal lager, scriverà: chiunque toglie un'illusione ad un bambino, per me è il più sudicio miserabile che possa esistere al mondo. Le illusioni e le favole della fanciullezza sono come le fondamenta delle case. Nessuno le vede, ma sono quelle che poi tengono in piedi la baracca. Allora che succede? Che Guareschi decide di far ridere l'uomo raccontandogli delle favole e mette insieme la sua esperienza di cronista della Gazzetta di Parma per raccontare all'uomo delle favole che siano favole vere, cioè reinventate dalla realtà, per farlo ridere su questa pretesa assurda di vivere senza Dio. Cioè descrive quel mondo grande in cui noi viviamo come un mondo molto più piccolo e banale del mondo piccolo che è quello reinventato da lui. Abbiamo visto come tutto ciò in realtà è molto legato alla sua vita, ed in particolare è legato a un'esperienza a cui accennavo prima, che poi troverete spiegata meglio nel corso della mostra, che è l'esperienza del lager. E questo è importante perché dà una lezione a noi catechisti. Ci dice una cosa molto semplice, ma che la base andrebbe messa come base della catechesi. Tutto ciò, Guareschi si rende conto che non potrebbe farlo se non venisse dalla vita. Guareschi scrive a un certo punto: io lascio sempre Don Camillo alla fine, e dopo 3 giorni passati a scrivere, dovrebbe essere un'agonia continuare a scrivere, e invece per me scrivere di Don Camillo è una boccata d'ossigeno, perché io queste storie le travaso direttamente dalla mia vita. Tutti quanti noi abbiamo visto che cosa succede quando a catechismo proviamo a proporre qualcosa che non abbiamo vissuto. L'incontro si spegne immediatamente, perdiamo l'attenzione, i ragazzi si distraggono, sentono che quella cosa non profuma di vita, non c'ha uno spessore, è aria, non ci crediamo in fondo neanche noi, altrimenti avremmo vissuto così. Ecco, l'esperienza del lager è un po' un setaccio in cui passano le esperienze di Guareschi, e Guareschi riesce a selezionare solamente ciò che per lui è veramente vita. E Guareschi lo dice, scrive una frase toccante, dice: all'ingresso del lager, sapete, venivano spogliati, fatti passare, e il lager come quelli che noi conosciamo, non venivano fatti sconti, lui stava lì come internato militare, dice: ognuno si trovò improvvisamente nudo, tutto fu lasciato fuori dal reticolato, e ognuno si trovò soltanto con le cose che aveva dentro, con la sua effettiva ricchezza o con la sua effettiva povertà. Guareschi in questa povertà capisce che la sua vita stava prendendo una direzione sbagliata perché mancava Dio. Di fronte al problema del dolore, Guareschi finisce lì, perché, e mi viene in mente il motto che aveva scelto Ratzinger come Papa, cooperatores veritatis, Guareschi è un uomo che nella sua vita difenderà sempre la verità con una grandissima lealtà. Si trova nel 43 in caserma d'Alessandria, l'8 settembre viene firmato l'armistizio e gli alleati tedeschi diventano nemici. Tutti quanti nella caserma d'Alessandria pensano: prima che i tedeschi risalgano fino a qui, partiranno da sotto a essere cacciati, perché intanto gli americani cominciano a premere, prima che i tedeschi risalgano, arrivino qui alla nostra caserma abbastanza sperduta, scappiamo per le campagne. E nella sua caserma quasi tutti scappano via, lasciano gli abiti militari e scappano. Guareschi, con un gruppetto di circa 8 persone, dice: no, io da giovane, a 20 anni, ho fatto una promessa, ho giurato quando facevo il soldato di leva che avrei difeso anche con la vita la patria, ho fatto un giuramento, io da qua non me ne vado. Dicono: ditemi tutto quello, portate fuori tutte le armi. Le portano fuori, c'hanno un po' di moschetti, nient'altro. Quando arrivano i tedeschi con i carri armati, Guareschi dà l'ordine, è il grado più alto, e dice: sparate fino all'ultimo colpo, finito quello ci arrendiamo. Sparano fino all'ultimo colpo, arrivano i tedeschi e dicono: benissimo, avete 2 opzioni. O iniziate a combattere con noi, qua stanno le divise, qui sta l'equipaggiamento, stiamo radunando persone per la Repubblica di Salò, oppure il lager. Guareschi dice: non mi servono le vostre 48 ore di tempo, che erano la prassi, ho deciso subito, vado nel lager, ditemi da che parte. E viene messo sui carri bestiame e viene portato in lager, sarà quasi 2 anni tra un lager e l'altro. Ma è questa esperienza del lager che fa nascere in Guareschi l'idea, la forza di mondo piccolo. Perché Guareschi inizialmente si rende conto che nel lager ciò che piega veramente le persone è la disumanizzazione. I tedeschi piegano le persone rendendole come le bestie. Non è tanto la fame, ma è quanto il fatto che per fame tu cominci a rubare il cibo al tuo compagno, scriverà sul diario. Non è tanto la sporcizia, ma quanto per il fatto che tu, reso selvaggio, ferino, cominci a comportarti come una bestia. Ma a salvare i guareschi viene la provvidenza. I tedeschi dicono, provano una seconda volta a dire agli italiani: ora che siete stati 3 mesi nel lager, vi facciamo vedere che cosa succede se passate dalla parte nostra. Li portano a fare una gita di piacere e poi gli richiedono: volete passare con noi? La risposta sarà ovviamente di no, ma li portano al santuario di Częstochowa, della Madonna Nera, perché molti italiani volevano andare a vederlo. Guareschi, entrando in questo santuario, viene avvolto dal profumo dell'incenso, dei fiori, da questo santuario bello, dalla musica dell'organo, dalla cultura essenzialmente che per secoli ha adornato quel posto, quella che oggi noi viene detta la via pulcritudinis, la via della bellezza che ci porta a Cristo. Ed entrato lì, dice, fu immediato per me il contrasto tra i 3 mesi precedenti, in cui ogni parola era un insulto e in cui ogni comando sembrava essere una minaccia, in cui eravamo trattati come bestie, e invece ciò che avviene dentro una chiesa, dove per la prima volta mi risento accolto come un uomo. Quando lui esce da là, cioè l'esperienza di Dio, lo fa sentire, lo fa tornare uomo. E quando esce, gli viene in mente quella frase che fa circolare tra i compagni, gli iniziano a dirla ad alta voce, che è qui anche nella mostra: non muoio neanche se mi ammazzano. E se, lui dice, dirà proprio: io non sono morto perché ho deciso di non morire. E scriverà un pezzo molto bello, se lo troviamo. Eccolo, siamo quasi alla fine del lager. Pensate, lui non ha visto nascere la figlia, sta morendo praticamente dissanguato da un'ulcera, perde oltre 40 kg, quindi è in una situazione pesante, tant'è che dirà agli italiani: voi ci avete dimenticato, ma noi qui stiamo combattendo, facendo la guardia alla nostra dignità di italiani, e non pensate che la fame e il freddo siano meno pesanti di combattere in trincea. Ma arriva ad una conclusione che dà l'avvio alle storie di Mondo Piccolo. Poi scrive alla Germania e dice: signora Germania, tu mi hai messo tra i reticolati e fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germania, io non esco, ma entra chi vuole. Entrano i miei affetti, entrano i miei ricordi. E questo è niente, signora Germania, perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti. Tutti in piedi con me, signora Germania, ma è inutile, perché il giorno in cui, presa dall'ira, farei baccano con qualcuna di quelle tue 1000 macchine e mi distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile salzerà un altro me stesso, più bello del primo, e non potrei mettergli un piastrino al collo, perché volerà via oltre il reticolato, e chi si è visto, si è visto. L'uomo è fatto così, signora Germania, di fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro ce n'è un altro, e lo comanda soltanto il Padre Eterno, e questa è la fregatura per te, signora Germania. Vedete, questa è l'intuizione di Guareschi. Anche davanti alla morte l'uomo può restare veramente libero, e questa è poi l'unica vera libertà. Solamente l'uomo che ha trovato Dio può guardare con serenità e quindi senza odio, dirà Guareschi: l'unica cosa veramente importante di tutta quanta la mia vita è che sono riuscito ad arrivare alla fine senza odiare nessuno. Si può conservare uno sguardo cristiano sulla storia, anche se in questa storia c'è la guerra, c'è il lager, c'è la deportazione, c'è l'incarceramento, e ci sono tanti dispiaceri, tante delusioni, se si ha uno sguardo che vince la morte, che è lo sguardo ovviamente della fede. Allora, per concludere, come si arriva di fatto a Mondo Piccolo? Guareschi torna dal lager con un volume che doveva essere circa 3 o 4 volte questo, che è un libro praticamente sconosciuto, il Grande Diario. Guareschi scrive un reportage nel lager per inchiodare alle proprie responsabilità tutti coloro che le hanno commesse, tutti coloro che hanno commesso misfatti. Dentro al lager parla con i reduci di Cefalonia, parla con quelli che vengono da altri campi di concentramento, tant'è che Guareschi verrà criticato perché quando cominciano a dire: ma noi non sapevamo, Guareschi dice: non è vero, voi sapevate, sapevamo tutti, noi lo scrivevamo nelle lettere, scambiavamo lettere con voi, com'è possibile che non lo sapevate? Ci avete dimenticato. Sarà il primo a parlare delle foibe anche. Che succede però? Che è tornato con questo dossier pieno di atrocità, si ritrova nell'Italia degli anni 45-50. È un'Italia in cui si comincia a pensare che la soluzione ai problemi sia entrare nell'ottica di Mosca, nell'area del comunismo essenzialmente. Ed è un'Italia in cui questo, e questo ci tengo molto a dirlo, vedendo queste storie noi pensiamo, ma è sempre l'illusione di noi cristiani, prima si stava bene, prima si stava meglio. È facile avere questa fede, magari fossi nato in quel mondo, perché lì credere era facile. Nel tempo in cui vengono scritte queste storie, inizia a essere scritto Mondo Piccolo nel 46, nel dicembre del 46, e nella zona intorno Cervia c'è una zona detta Triangolo della Morte, dove circa 12.000 cristiani vengono uccisi, perché 12.000, perché cattolici. 12.000, 200 tra preti e seminaristi in circa 5 anni vengono uccisi, tra cui un parente di Guareschi, un ragazzo di 14 anni che era al seminario minore, torturato fino a farlo morire perché è cattolico. Quindi Guareschi, quando racconta di Peppone che bastona Don Camillo, non lo dice per farci ridere, lo dice perché li bastonavano fino ad ammazzarli. Quando si vede Don Camillo che gira col fucile, quello era il curato di Cervia, che per tornare a casa da dire messa doveva portarselo il fucile, perché sennò gli sparavano addosso. C'è un momento veramente drammatico. E Guareschi si rende conto, in tutte queste lotte, lui combatterà, pensate che la frase politica, nella cabina elettorale Dio vi vede, Stalin no, che poi farà vincere alla DC le elezioni contro i comunisti, l'ha inventata Guareschi. Però Guareschi si rende conto che al di là della lotta, pubblicare tutte queste atrocità creerebbe violenza, creerebbe un circolo di morte, non aiuterebbe. E allora scrive tutto quanto questo libro, poi ci ripensa, lo butta nel caminetto, nella stufa, queste pagine si salvano perché aveva riutilizzato i fogli per scriverci sopra delle storie, dei racconti che poi serviranno per Don Camillo, per i giornali, ed erano finiti in una cassetta dell'ortofrutticola della frutta in cantina, e quindi quei figli li ritrovano e ripubblicano postumo questo diario. Guareschi raccoglie solamente delle storie che uniscono, le pubblica nel diario clandestino molto più piccolo, questo non è tutto, sarà un terzo del diario, ma la grande idea di Guareschi è questa di Mondo Piccolo. Che cosa succede? E questa un po' è la conclusione del nostro percorso in Guareschi, finiamo oggi con Mondo Piccolo. Guareschi mette insieme, tu ricompone in Mondo Piccolo tutti i tasselli della sua vita, rileggendoli alla luce della fede. Cioè questo Mondo Piccolo, questa vita che lui travasa in queste storie, è la ricomposizione della sua vita in un'ottica cristiana. Allora che cosa succede? Siamo negli anni, accennavo prima al neorealismo, in cui i neorealisti dicono: noi dobbiamo portare avanti davanti una denuncia sociale profonda, svegliare le coscienze, riarmare gli operai, combattere. E per farlo addirittura Pasolini arriverà a rendere in chiave sociale un Vangelo, il Vangelo secondo Matteo. E interessantissimo, ho ritrovato in un archivio ciò che scriverà l'Osservatore Romano quando esce il film di Pasolini, e a noi ci serve perché ci fa capire invece che cosa accade con Guareschi. L'Osservatore Romano commenta: il film di Pasolini è fedele al racconto nella trama, ma non nell'ispirazione al Vangelo. Cioè sta dicendo che questo Vangelo di Pasolini nella trama è uguale, c'è tutta la vita di Gesù, ma tradisce l'ispirazione del Vangelo. Ecco, il Mondo Piccolo di Guareschi è l'esatto opposto. Noi non troviamo raccontata dentro la vita di Gesù, ma è quanto di più fedele ci possa essere, più fedele del Vangelo raccontato in chiave sociale da Pasolini al Vangelo di Cristo. Questi racconti sono fedeli al Vangelo. Perché? Da dove gli vengono? Ha messo insieme le favole di nonna Giuseppina, unite insieme ad una frase che, quando ve la dico, vi richiamerà sicuramente in mente un grande scrittore. Noi in questi racconti, fedeli nell'ispirazione al Vangelo, che cosa troviamo? Tre cose essenzialmente. Un soggetto, che è quello tratto dalla realtà, cioè delle storie molto semplici, di contadini, del sindaco, le storie della sua vita. Troviamo uno scopo, che è quello dell'edificazione morale, dell'insegnare all'uomo ad essere uomo, facendogli vedere come agisce un uomo. Ed infine troviamo il nostro piacere, il fatto che noi vediamo queste storie e queste storie sopravvivono perché non sono pesanti, sono piacevoli. Ma questo che cos'è? Se noi leggiamo una lettera scritta nel 1823, indirizzata al Marchese Cesare D'Azeglio, questa lettera è firmata Alessandro Manzoni, aveva scritto: sta attento nel leggere le mie storie, perché io ho dei principi che devono essere alla base della vera letteratura cattolica, e cioè bisognerà utilizzare il vero per soggetto, l'utile per scopo e il dilettevole per mezzo. Era la poetica essenzialmente di Manzoni. Poetica di Manzoni che Guareschi conosce bene, perché il padre era un appassionato di Manzoni. Gliel'ho fatto leggere sin da piccolo, c'è, cioè, come sta qui una copia, vedete l'autografo, di Giovannino Guareschi, copia a cui Guareschi era molto affezionato, mi hanno detto i figli che la teneva sempre sul tavolo, e che sicuramente Guareschi ha imparato, ha assorbito. Quindi attenzione, perché in questi racconti, e qui si sfada l'ultima grande balle del mondo moderno, Questi racconti non ci piacciono perché sono ignoranti, questi racconti ci piacciono perché dentro c'è la cultura vera, quella cultura ispirata al Manzoni che ha come scopo l'edificazione della persona e che è una cultura di spessore perché trae dalla vita, prende direttamente dalla vita. Mi piaceva concludere leggendovi una frase con cui Guareschi parla di sé e riassume un po' tutte quante anche le nostre nostalgie su quel mondo. E ci dice chi è il vero reazionario, perché Guareschi viene accusato dopo il concilio. Guareschi dice: attenti ai cattolici, il concilio va bene, lui sarà molto attento, leggerà tutti gli atti del concilio, dice: attenti, perché questo tesoro prezioso che vi è stato dato, se viene utilizzato per farne una deriva, se viene utilizzato per rincorrere un mondo che si fa sempre più banale, non migliorerà il mondo, distruggerà pure la Chiesa. E viene criticato di essere un reazionario. E Guareschi scriverà: la vita dell'uomo delle caverne era animalesca e ci vollero migliaia di anni per complicarla e renderla degna dell'uomo, del re del creato. In 30 anni il progresso ha distrutto ogni cosa, ha distrutto la cortesia, il pudore, le favole e anche l'onore, ma soprattutto ha distrutto la fanciullezza. Stiamo cercando il minimo comune denominatore nel sesso. Sta distruggendo la distanza, la poesia, la musica. La più bella conquista dell'uomo era proprio la fantasia. Adesso il progresso ha fatto diventare colpa la fantasia. Sono un reazionario, postero mio diletto, perché mi oppongo al progresso e voglio far rivivere le cose del passato. Ma un reazionario molto relativo, perché secondo me il vero reazionario è chi, in nome del progresso e dell'uguaglianza sociale, vuole farci retrocedere fino alla selvaggia era delle caverne, per poter così dominare una massa di bruti che saranno sì progrediti, ma sono incivili. Questo è quanto Guareschi ha da dire sul nostro tempo.
Adesso la seconda relazione diventa molto più difficile per la bravura di Tommaso. E d'altro canto diventa più facile perché è già stato introdotto tutto quanto. E quello che vorrei fare io con voi è, vedendo alcuni spezzoni dei film, che sono degli anni immediatamente successivi, e Guareschi è stato sceneggiatore dei film, quindi in qualche modo lui ha accettato una riduzione del lavoro letterario che aveva fatto, prendere alcuni esempi di immagini molto belle che ci colpiscono, ci fanno capire tutto ciò che Tommaso ha detto in maniera straordinaria e ci aiutano a vedere come possono essere utilizzate queste immagini come di altri autori, no? La prima sequenza da cui vorrei partire è famosissima, torneremo su cose che appunto conosciamo, è una sequenza presa da Don Camillo e l'onorevole Peppone, che è il terzo film, che è del 1955. Vale la pena dire subito che i film di Guareschi, lui è stato sceneggiatore appunto, non sono stati come anche questi Acqua che passava. Pensate la tensione che c'è stata intorno a quei film che noi vediamo e come lui l'ha attraversata con il gruppo del regista e degli attori. Pensate che nel 49 vengono scomunicati i comunisti. Nel 51 esce il primo, Don Camillo, nel 55 il terzo, e c'è la scomunica perché, come diceva Tommaso, la tensione era reale. Vedete che in uno dei film, vi ricordate, c'è un carro armato, cioè Peppone ha nascosto dentro il suo fienile un carro armato e lo usano poi per il bene del paese, ma Don Camillo gli fa la battuta: ma questo lo tenevi per la rivoluzione, lo tenevi, cioè c'era la coscienza di un rischio reale. E che cosa avviene? Che la cellula, il Partito Comunista, vieta a tutti gli aderenti al Partito Comunista di fare anche le comparse nel film. Cioè nel 51, quando comincia il film, nessun comunista può essere un attore del film. E Guareschi dovrà prima sostenere un pubblico dibattito a Brescello, poi si sposterà a Reggio Emilia, dove dovrà difendere dinanzi al sindacato e dinanzi al Partito Comunista il diritto di girare il film, altrimenti ci sarebbe stata una manifestazione di piazza, gliel'avrebbero impedito. Pensate alla tensione in cui avviene. D'altro canto, lui ha un problema con la Democrazia Cristiana, che arriverà alla prigione. Lui sarà in prigione 409 giorni per aver calunniato ironicamente De Gasperi, e nel 50 era già stato condannato a 8 mesi con la condizionale, perché il presidente della Repubblica Einaudi, quando era senatore, aveva stampato delle vignette sul Nebbiolo, su scritto Nebbiolo, della tenuta del senatore Luigi Einaudi. Allora lui ha fatto una vignetta nel 1950 con il presidente e i corazzieri a fianco, che erano delle bottiglie di vino, cioè l'aveva accusato di usare il suo potere per vendere vino, no? Pensate com'era la giustizia di allora. Fu condannato nel giro di un anno, cioè per aver fatto questa vignetta contro il Presidente della Repubblica con le bottiglie di vino, condannato a 8 mesi, condizionale, nel 1954 in 6 mesi, 409 giorni di prigione per aver pubblicato un documento di De Gasperi che probabilmente era falso, ma c'era stato un calligrafo che gli ha detto che quella era la vera firma di De Gasperi, e quindi la DC lo aveva. Quindi pensate in che contesto escono. Che cosa però ci dicono subito, se volete, che sono straordinari allora e oggi? Che si sta dentro la vita e si ama il tempo in cui si vive. E tutti i film di Don Camillo sono chiaramente denunce dell'errore, ma sono, se volete, un grande affetto per i peccatori, un grande affetto per la vita così com'è. Se voi vedete i fogli che sono stati dati, ho messo il primo titolo, Educare dentro la vita, e mi veniva in mente una frase, e con questo concludo questa prima introduzione, vediamo il film. Garrigou Lagrange scrisse una volta: la Chiesa è intransigente sui principi perché crede, e tollerante nella pratica perché ama. I nemici della Chiesa sono invece tolleranti sui principi perché non credono, ma intolleranti nella pratica perché non amano. La Chiesa assolve i peccatori, i nemici della Chiesa assolvono i peccati. Secondo me in Don Camillo è evidente che Don Camillo continuamente lotta con il peccato degli altri, anche suo, ma è dentro la vita. E lo vediamo nella sequenza delle scene finali. Come sapete, in questo film, lo ricordiamo, Peppone viene eletto senatore. Allora parte per Roma, siamo alla parte finale del film, ma al paese non c'è Don Camillo a salutarlo. Quindi succede, cioè non si capisce, lui comincia a camminare con il treno, e è evidente che la sua domanda, oltre la lontananza, è questo suo avversario, nemico, che non è venuto a salutarlo. E torniamo a vedere cosa avviene, e ci ricorda questo vivere dentro la vita.
In esilio. Parto perché ho vinto, non perché ho perduto.
Hai perduto tua moglie che ti ha votato contro. Hai perduto il tuo paese dove eri qualcuno. E cosa ci hai guadagnato? Di diventare un anonimo, una pallina da buttare nell'urna.
Io sarò sempre quello che sono.
Ah sì? E allora quando ti metteranno a sedere in una grande aula, come a scuola, allora penserai a tutte quelle cose che hai lasciato qui al paese. Penserai a quello che vedevi dalla finestra la mattina, quando ti facevi la barba. Penserai al tuo lavoro nell'officina e a come ti divertivi la domenica. E penserai anche a me, che non sarò più lì a darti un cazzotto in testa quando te lo meriti, vale a dire almeno una volta al giorno.
Quando ritorno, ti riduco in briciole.
Ma se lo sai che non torni più e che non posso neanche dirti arrivederci, Peppone, ma soltanto addio, onorevole.
Ricomincia l'eterna gara nella quale ognuno dei due vuole disperatamente arrivare primo. Però, se uno dei due s'attarda, l'altro l'aspetta, per continuare assieme il lungo viaggio fino al traguardo della vita.
Vedete, io credo che qui ci sia come una premessa questa, un'immagine molto grande che si può usare. Pensate quando dicono che se abbiamo idee diverse, se diciamo la nostra identità, non possiamo volerci bene. L'unico modo di volersi bene è non parlare di Dio, non parlare del differenza. Qui in realtà noi vediamo l'identità e l'amore. Vediamo la realtà di ciò che noi crediamo e insieme il camminare insieme. Questo dovrebbe essere la catechesi, la Chiesa e il nostro tempo, no? Una realtà. Vi citavo prima un'espressione nel racconto Natale del 50, dove Guareschi, rifacendo eco alle parole del Vangelo, bisogna odiare il male, ma amare il malato. Ecco, Peppone e Don Camillo camminano insieme, non si possono separare, no? Ed è notate... Spesso si dice, ma la catechesi degli anni 50 era fuori della vita. Notate come dentro la vita, cioè Peppone e Don Camillo è uno che è interessato alla politica, alla scuola, alle case, al Po, all'alluvione, cioè dentro le cose della gente. Non c'è il Vangelo da una parte, Luca, Matteo, Marco, e la vita della gente, i matrimoni, i lutti, le malattie, le tensioni sociali, ma c'è il Vangelo dentro il paese, cioè veramente è... Sono due protagonisti della vita della stessa realtà. No? E dopo questa premessa vorrei provare a vedere, qualche cosa l'ha già citata Tommaso, la rivediamo come viene rifatta nel film, che in qualche modo depotenzia un po' anche se i racconti sono più forti perché esplicitano di più il tema della fede. Diciamo alcuni aspetti della fede cristiana, ho pensato, ispirandomi a un testo di Gnocchi che ha scritto il Catechismo di Don Camillo, di prendere i primi comandamenti. Voi sapete, non lo sapete o forse lo sapete, ma è bene dirlo, che Questo collegare i racconti di Don Camillo e di Peppone con il catechismo non è un'idea moderna, ma è un fatto reale. Nel 59 Giovanni XXIII, appena eletto, chiese al suo segretario, Loris Capovilla, di chiedere a Don Giovanni Rossi, fondatore della Procivitate Cristiana e poi della Cittadella, di chiedere a Guareschi di scrivere un nuovo catechismo. Perché Giovanni XXIII, che voleva, che poi aveva già l'idea del concilio, sapete che la lanciò subito, lui si rendeva conto che il catechismo appunto aveva bisogno di qualcosa che toccasse il cuore, cioè che non fosse semplicemente una esplicitazione vera, reale della fede, ma oltre a essere questo arrivasse a toccare il piacevole, perché mostrare che non è un meccanismo, ma è veramente bello, è veramente piacevole la fede, no? E allora disse: sondiamo il terreno con Guareschi. Guareschi rispose, cioè non vuole neanche incontrare questo Don Giovanni Rossi, ma rispose: ditegli che sono matti. Cioè, non è io, ma chi sono io? Cioè, c'è già il catechismo, io non posso fare nulla. Poi dopo ci ripensò, ma ormai aveva perso il treno, e disse: in effetti quello che potrei fare è tenere fermo il catechismo e mostrare con delle storie che cosa è la fede. Cioè, il catechismo ha bisogno di figure, di immagini che ci fanno vedere questo. Se voi prendete per esempio l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, ha dei passaggi meravigliosi sull'omelia che secondo me sono adattissimi per capire questo. Se voi guardate i numeri 142 seguenti, lui dice: l'omelia è un bene che si realizza nel dialogo, cioè il sacerdote come una madre è come se si appellasse al cuore degli altri facendoli ragionare. E dice: l'omelia non deve essere né un'esegesi né una cosa dottrinale né dogmatica, ma deve toccare la vita, facendo saltare anni di discussione sulla l'omelia come spiegazione della scrittura o l'omelia come presentazione della fede. Lui dice: l'omelia deve parlare al cuore e deve usare immagini della vita comune delle persone, ciò che noi viviamo della nostra esperienza, facendoci comprendere dove lì c'è l'appello di Dio, no? E allora vediamo il primo brano, che appunto è stato citato a Tommaso, è invece il finale del secondo film, che è Il ritorno di Don Camillo. Don Camillo viene spedito perché litiga, eccetera, dal vescovo in un paese, ma la situazione del paese diventa ingestibile da parte di Peppone, che fa di tutto perché pian piano il sacerdote ritorni. E c'è una questione in particolare, perché sono stati fatti male gli argini del Po e nessuno vuole mettere mano a far sì che non ci sia l'alluvione, finché arriva l'alluvione. E appunto si vede, poi ne diremo un commento su questo, il primato di Dio, cioè nel momento in cui c'è il massimo dell'emergenza fisica, c'è il massimo dell'emergenza perché tutti sono via del paese, Don Camillo decide di non lasciare la parrocchia perché dovrà essere colui che suona le campane per annunziare che l'alluvione è finita e perché le persone sentano in quel suono una speranza, un'attesa che supera la realtà concreta della vita. Senza quelle campane non ha senso andare via, non ha senso tornare. Anche questa scena è famosissima. È stato tagliato il pezzo in cui lui a un certo punto cade nell'acqua, Peppone lo salva, se no sarebbe annegato, e quindi Don Camillo torna con quelli che stanno uscendo dal paese, ritorna poi dopo indietro e resta come campanaro in attesa che il Po scenda.
Era messa.
Che il fiume invade le nostre case. Un giorno però le acque si ritireranno ed il sole ritornerà a splendere. Allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili e con la tenacia che Dio ci ha dato ricominceremo a lottare perché il sole sia più splendente, perché i fiori siano più belli e perché la miseria sparisca dalle nostre città e dai nostri villaggi. Dimenticheremo le discordie e quando avremo voglia di morte cercheremo di sorridere, così tutto sarà più facile e il nostro paese diventerà un piccolo paradiso in terra. Andate, fratelli, io rimango qui per salutare il primo sole e portare a voi lontani con la voce delle vostre campane il lieto annuncio del risveglio. Che Dio vi accompagni. E così sia.
Arrivederci, figlioli. A presto.
Proteggeteli, Signore, proteggeteli e perdonateli se ho potuto pensare di essere in paradiso. Era mal frequentato, ma io, Signore, ci stavo bene lo stesso.
Non è ancora venuto il momento di riposarti, Don Camillo. Adesso avrai tanto di quel lavoro da fare.
Ai vostri ordini, Signore.
Paradiso era mal frequentato perché quando lui cade nell'acqua pensa di essere morto, Peppone lo salva e lui gli dice: ma in paradiso ci stai tu, almeno in purgatorio. Cioè, c'è questo dialogo sulla come fanno a starci tutte e due in paradiso, e poi capisce che appunto non è per niente morto, no? Allora notate qui, pensate come potrebbe, secondo me è un'immagine bellissima, non sta dicendo non avrai altro Dio all'infuori di me, ma in realtà ci sta dando un'immagine di cosa è la presenza di Dio nel momento in cui una comunità vive la difficoltà, ed è un prete che sta con la gente restando attaccato al campanile, cioè restando lì, essendo fedele al suo specifico compito, è realmente legato alla vita delle persone che in quel momento si allontanano, no? E nel testo avete alcuni testi che ha citato Tommaso, avete per esempio la preghiera Signora Germania, questo testo per intero lo trovate a pagina 3, per cui non lo rileggiamo, ma pensate come lui, per esempio, subito sopra, parlando della fede dentro il lager, noi possiamo ricordare che nel lager si pregava, baracca 18, una piccola arca di Noè navigante in mezzo a un diluvio di malinconia, e dentro ogni specie di esseri, dalla pulce al poeta, dal topo al parastatale. Cioè c'è l'idea che c'è realmente questo tentativo di essere nella fede, questa arca complicatissima di vita, no? E se voi andate a un lungo testo di pagina 1-2, è un'autobiografia ironica che Guareschi ha scritto mentre era malato, aveva avuto un infarto. Una giovane studentessa aveva chiesto alla sua maestra, tramite il preside, di avere delle informazioni su Guareschi, perché appunto non si trovava niente su di lui. E lui scrive in maniera satirica: io sono contemporaneo ma non sono ritenuto scrittore. Descrive la sua vita in maniera molto ironica, per esempio scherza sul socialismo, disse: fino a 6 anni nessuno si è accorto di me, finché a 6 anni ho rubato nelle campagne, ho rubato delle nespole, e allora sono stato accusato di averle rubate, ma io, vivendo in un paese socialista, nessuno si ricordava che non avevo il senso della proprietà privata. E poi dopo scherza sul fascismo, lui è stato fascista, e lui dice: io che sono stato fascista, sono stato poi dopo catturato dai fascisti nel 43 e dai fascisti mandato al lager. Ma alla fine, cioè, è una storia, un'autobiografia ironica, satirica. Se voi andate alle ultime righe di pagina 2, c'è improvvisamente un salto di qualità, c'è il riferimento a Dio che emerge, c'è il primato di Dio. Fisicamente mi presento come un uomo con i grossi baffi, sono sviluppato più nel senso verticale che in quello orizzontale, pertanto sono più alto che largo. Dimenticavo l'hobby. Tutti hanno un hobby e il mio è originalissimo, perché ho l'hobby di non avere hobby. Non mi piace viaggiare, non pratico nessuno sport, non credo nelle vitamine. In compenso credo in Dio. Notate, un'autobiografia, pensate se voi trovaste un'autobiografia di un autore moderno, io credo, io sono cristiano, credo in Dio. In compenso credo in Dio. Sono profondamente grato ai miei genitori di avermi messo al mondo e gratissimo sono al Padre Eterno perché non mi ha fatto né peggiore né migliore di quello che sono. Io volevo essere esattamente così come sono. Diverso di così mi andrei largo o stretto. Ecco, vedete come c'è un riferimento a Dio in questa realtà peculiare, no? E ecco, lo guardiamo sotto, a pagina 3, ho sbagliato posto, c'è il brano che abbiamo scelto come frase della mostra, è dentro la serie Don Camillo e Don Kiki, non compare questo brano nei film, probabilmente perché è troppo esplicito, cioè questa immagine è la stessa cosa ma in maniera meno forte. Don Camillo si sta lamentando con il crocifisso perché il mondo è cattivo, perché i giovani non l'ascoltano, perché la gente non viene in chiesa, perché i comunisti non lo aiutano, cioè si lamenta come facciamo tutti quanti noi, no? Don Camillo spalancò le braccia, rivolta al crocifisso: Signore, cos'è questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo corre verso la sua rapida distruzione? Don Camillo, dice il crocifisso, perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile. La mia missione tra gli uomini sarebbe dunque fallita, perché la malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio. No, Signore, io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano. Amore, bontà, pietà, onestà, pudore, speranza e fede. Cose senza le quali non si può vivere. Questa è l'autodistruzione di cui parlavo. L'uomo, mi pare, sta distruggendo tutto, il suo patrimonio spirituale, l'unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Signore, se questo è ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi? Il Cristo sorrise, sempre il sorriso. Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi, bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l'asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancora più fertile dal limo del fiume. E il seme fruttificherà e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme, la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede a mantenerla intatta. Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più, ogni giorno nuove anime, eccetera, eccetera. Che cosa bisogna fare? Bisogna salvare la fede, perché quella fede sarà seminata di nuovo e ci saranno nuove generazioni, ci saranno figli dei figli dei figli e noi dobbiamo mantenere viva questa campana, questo culto divino, questa presenza del Vangelo, questa carità, questa speranza che permette di essere uomini. Ecco il primato di Dio, potrebbe essere, se volete, una parabola per dire cosa vuol dire non avrai altro Dio all'infuori di me. Vuol dire questo, vuol dire questa realtà così, così semplice. Vediamo adesso un nuovo spezzone che ci fa commentare il secondo e il terzo dei comandamenti, è il famoso brano della processione, è un momento drammatico di tensione in cui l'annuale processione di benedizione delle acque viene bloccata perché Don Camillo capisce che stanno per bastonare quelli che fanno la processione, quindi manda via i chierichetti, manda via le persone e ha il coraggio di uscire con la processione, con la fede, in un contesto in cui la fede non è in quel momento amata in un contesto, se volete, di bestemmia, non nominare il nome di Dio in vano, e dall'altra parte c'è invece ricordati, santificare le feste, cioè c'è come questa tensione fra il bisogno di compiere una benedizione, di essere fedeli a Dio che chiede un rito, e il rischio che ci sia l'odio contro Cristo, no? E allora, in questo battibecco della bestemmia e del rito, avviene questo episodio: Don Camillo parte da solo con la croce, perché comunque la processione si deve fare.
Allora, si va Don Camillo? Il fiume deve essere magnifico con tutto questo sole, non andrà proprio volentieri.
Andiamo, signore. Potevano farla anche un tantino più leggera questa croce.
Ah, dillo a me, che me la sono dovuta portare fin lassù e non avevo le tue spalle.
So, le processioni sono più quanti fiori, tappeti, c'è un po'. Penso sia utile notare, per farvi riflettere appunto sulla ricchezza di questo modo di lavorare, no? Cioè come di nuovo in maniera indiretta vengano posti da un lato l'esigenza del rito, il terzo comandamento potremmo dire, ma l'esigenza dell'uomo, abbiamo visto prima della messa, adesso della processione, no? Voi sapete che togliere il rito vuol dire togliere la fede. Il rito serve proprio per la gente semplice, serve per i forti, ma se volete un forte potrebbe anche non avere bisogno della processione o della messa, ma è la persona lontana da Dio che ha bisogno di quel richiamo, di quella realtà. E ci dice il Papa Francesco, un'espressione bellissima, i sacramenti, il battesimo, sono un rimedio e un cibo. Cioè noi siamo nel peccato, se non abbiamo il battesimo, poi lo vedremo, noi stiamo male, abbiamo bisogno di un cibo, no? E dall'altra parte c'è però l'odio, c'è cioè in qualche modo il rifiuto da affrontare, no? Cosa fa Guareschi in questo e in alcuni testi? Vi ho messo un piccolo brano preso da Menelik. Menelik è un piccolo racconto che non c'è nei film, dove c'è un carrettiere che è un bestemmiatore. E notate, lui non parla, non dice non dovete bestemmiare, ma lui mostra cosa succede a Menelik, cioè è un tentativo di non attaccare mai in maniera moralistica le persone, ma di presentare, come diceva Tommaso, queste storie che in qualche modo ti fanno vedere la vita solo dopo tu ci entri dentro. Giulia raccontava di un'espressione che dice un famosissimo prete romano molto bravo, che dice: io all'inizio, quando faccio l'itinerario dei comandamenti, vi faccio sentire vittime. Perché se io vi dicessi subito che siete omicidi, voi ve ne andate via. Io vi faccio sentire vittime. Poi quando poi siete dentro, dico, ma guardate che voi siete voi gli omicidi. Cioè, voi non siete solo quelli che subite, ma voi le fate queste cose. Cioè, ti fa vedere una cosa fuori di te e poi dopo ti fa vedere che anche tu ce l'hai dentro, no? Allora, di Menelik, cosa succede? Descrive così questa persona. Giaron, in generale, alla gente grossolana scappa quando parla qualche bestemmia. Di solito uno parla, poi è molto arrabbiato. Giarone, al contrario, era un tipo al quale nel parlare scappava qualche parola pulita, perché il suo vocabolario era composto esclusivamente di bestemmie, e le bestemmie non sono parole. A un certo punto lo trova ubriaco e allora vuole prenderlo a botte, cioè Don Camillo cerca di dare una vita nuova, perché questa persona scende sempre più nella solitudine, nell'abiezione, eccetera, e gli dice: siete un vigliacco uguale a mio figlio che mi ha messo le mani addosso approfittando che avevo bevuto un po'. Il figlio aveva picchiato il padre, perché il figlio non amava un padre bestemmiatore e così via, no? Picchiatemi quando sono giusto, se avete il coraggio. Don Camillo morò il carrettiere e risalì sulla bicicletta senza picchiarlo. Giaron, disse Don Camillo, chi semina vento raccoglie tempesta. Tutti ti abbandoneranno se continui questa tua porca vita. Un giorno sarai solo come un cane. Cioè riprende le parole porco e cane, che sono quelle delle bestemmie, e dice: guarda che chi è abituato a vivere di insulti, a vivere, poi muore solo. Attenzione, cioè, che la vita in cui tu sei sempre arrabbiato, poi dopo diventerà un boomerang che ti porta a te a non avere più l'amore, no? Ma alla fine, come sempre, perché lui ama, e questa persona è totalmente sola, arriverà a morire, e come ultimo gesto verrà a morire davanti alla chiesa. E allora Don Camillo penserà: se è morto davanti alla chiesa, vuol dire che stava tornando a Dio, e allora gli faccio il funerale in chiesa. Cioè prende quest'ultimo gesto del bestemmiatore per dargli la grazia della benedizione. E notate una frase dell'inizio dei racconti, quando lui presenta e rappresenta veramente questa situazione, ma io credo che sia vero anche di alcune persone che ce l'hanno con noi, con il Papa, con i battesimi, con i parroci. Questa è la bassa, terra dove c'è gente che non battezza i figli e bestemmia, non per negare Dio, ma per fare dispetto a Dio. Questa è la tensione, la lotta che c'è. E vediamo adesso un altro episodio preso da Don Camillo Monsignore, ma non troppo, dove viene spedito Don Camillo a Roma perché vogliono toglierlo dalle dinamiche del paese. Poi però sempre ha bisogno Peppone che Don Camillo stia con loro. E allora c'è una grossa questione per una casa popolare. Si deve realizzare una casa popolare dove il Partito Comunista avrà delle camere, degli appartamenti per i poveri, la Chiesa ne avrà delle altre, ma c'è la questione di una Madonnina, la Madonna del Borghetto, è una Madonnina che sta lì, e allora Peppone vuole far abbattere questa Madonnina per avere questa casa popolare, e ci sarà l'intervento di una persona che ci ricorda il comandamento onora tuo padre e tua madre. Che cosa vuol dire ricordarsi di un padre e di una madre che ha nel cuore i suoi figli?
Procedi. Dai, attacca, Pagò!
No, io non lo chiamo un
altro. Questi sentimentalismi, Pagò, sono indegni di un vecchio compagno.
Prova coi giù.
Avanti voi!
Perché?
Non
c'è bisogno di buttarla giù.
Si veglia il muro, poi con la trulla si solleva tutta intera e la si pianta in un altro posto.
Ma no, non si può, non è possibile. Ma come lo si può spostare un pezzo di muro quando in Russia spostano come ride i palazzi in 5 piani?
Spostano i palazzi, mica le madonne.
Ma qua ha ragione, Carlo. La nicchia dietro è tutta una crepa, il muro è fatto di pietre e di sassi.
Se lo imprigliamo ci rimane in mano come un mucchio di noi.
Allora cosa facciamo? Si ruggia la casa popolare?
I fiori, tutti i giorni da 17 anni, prega per il figlio disperso in guerra.
Sorina, fermi, per favore, Sorina, fermi tutti, il primo che scatta la coppia, abbiamo il permesso della curia.
Siete ragionevole, dobbiamo costruire la casa popolare per i poveri. Invece
ho
scavato la terra, siate ragionevoli. Su, andiamo. Che sì, non possiamo tirarci indietro, c'è la stampa, i fotografi, voi tradirete di la gente.
Tu stai attento, eh? Preparati.
Grazie, Madonna, grazie.
Quella notte Peppone non riuscì a chiudere occhio. Poi, finalmente, all'alba, gli venne l'idea. Il giorno dopo la perfezionò insieme al disegnatore e al capomastro. E al tramonto, la geniale soluzione che salvava capra e cavoli fu esposta al popolo.
Monsignore, senatore, complimenti per il suo progetto. Una soluzione eccellente, il suo soggiorno a Roma le ha sviluppato un po' l'intelligenza.
Già, molto gentile, ad ogni modo gli appartamenti non sono più 16 ma 15 e siccome...
Non si preoccupi, senatore, noi consideriamo ancora 16 gli appartamenti di cui uno già occupato da una persona di nostro gradimento.
Tardi, finiamo una cosa sugli ultimi due video su questo. Che cosa avviene qui? Vorrei sottolineare la presenza di una madre che prega per i figli e della madre di Peppone, di Don Camillo, no? E mentre la persona che viene con il camion di fuori non ha legami affettivi, no? Questo onorare il padre e la madre, riconoscere che realmente ci sono degli adulti che hanno dato la vita agli altri, no? Cioè c'è la venerazione del legame che trasmette la vita, sebbene sia una donna, adesso Lina è vecchia, è una persona che non è all'altezza, però è una persona che sta pregando per il figlio, no? In un racconto di cui avete qui un piccolo brano, racconta Guareschi, lui aveva un rapporto molto duro con suo padre, perché suo padre non lo capiva, lo voleva avvocato, ingegnere e così via, no? Poi si accorse, una volta morto il padre, che il padre aveva un diario dove scriveva su di lui, e si accorse che il padre lo aveva amato, e allora scrive un racconto di un figlio arrabbiatissimo con il padre, che improvvisamente si accorge quello che il padre aveva fatto per lui, e in questa memoria buona vengono salvati il padre e il figlio, cioè si vede la storia di questo rapporto padre-figlio visto con gli occhi di Dio. Cosa vuol dire onorare il padre e la madre? No? Noi stiamo mostrando chi è un padre e una madre, o attraverso questa storia, senza dire cosa deve fare un ragazzo verso suo padre o sua madre, ma stiamo mostrando questo amore che unisce le generazioni, no? Ci fermiamo con gli ultimi due video, dove vediamo il comandamento da due parti, da due punti di vista, è sempre una allegoria su Guareschi, il non commettere adulterio, non commettere atti impuri, e la famiglia, il grande mistero della famiglia. Vediamo due parti di Don Camillo e l'onorevole Peppone ancora. Siccome deve diventare onorevole, gli viene mandato un aiuto dalla sezione centrale, dalla città, e viene la segretaria, la compagna Clotilde. La compagna Clotilde, che è una compagna, è più giovane della moglie, non è un angioletto, ma è una che fa di tutto per farlo cadere fra le sue braccia, no? E c'è tutta una storia per cui Don Camillo viene a sapere della cosa, fa sì che la moglie spaventi Peppone, facendogli credere che una volta lasciata la vita non ha senso, e allora Peppone si accorge di cosa vuol dire aver perso la moglie. Nel video successivo, diremo poi una parola di commento su tutte e due, si vede invece la questione del battesimo, cioè il matrimonio anche di un comunista che ha un bambino e il bisogno che ci sia una grazia del bambino che nasce, e ci aiutano a comprendere il valore, questa grandezza dell'idea dell'uomo e della donna e dei bambini che esprime il mondo piccolo di Guareschi.
Questa compagna Clotilde era una donna che possedeva, oltre al resto, una forte personalità, e Peppone subiva il suo fascino. Bastava una parola di lei per riconfortarlo. Peppone, sotto la sua dura scorza, aveva un cuore dolce e delicato. Quella sera, finalmente, dietro una precisa domanda di lei, trovò il coraggio di parlarle secondo questo suo cuore.
Perché ci siamo fermati qui, compagno?
Ah, perché vuole farti una domanda.
Fammela.
Compagna, vedremo noi questa terra fecondata e purificata dalla rivoluzione proletaria? Tu certamente sì che la vedrai.
Sei giovane.
Compagno, gli uomini come te ci daranno la vittoria. Gli uomini della tua generazione. Gli uomini di 50 anni.
49.
Voi rappresentate la forza, la solidità. Compagno, volevo farti una confidenza. I giovani mi deludono.
Anch'io, compagno, vorrei farti una confidenza. Ora vedi...
Parla.
È una cosa un po' delicata.
Non hai più fiducia in me?
Sì. Io... Compagno...
Dimmi.
La vendita dell'unità diminuisce. Cos'hai, compagno?
Cosa vuoi che abbia?
Beh, no, tu stai pensando a qualche cosa.
Sì, sto pensando che è una cosa meravigliosa che il partito possa contare su degli uomini come te, che non vivono che per l'idea e nella certezza della vittoria finale. Vieni, torniamo. Così parleremo dell'industria pesante e delle ricerche nucleari nell'Unione Sovietica.
Sì, compagno.
Signore, ma è la moglie del sindaco. Sono anni che non veniva qui. Chissà cosa vuole. Poveretta. Scusate, forse posso fare qualcosa per lei.
Se non mi sbaglio, lei è la moglie del nuovo maestro delle elementari.
Non ho voglia di scherzare, reverendo. Lei sa benissimo che sono la moglie del sindaco.
Oh, mi scusi, credevo che la moglie del sindaco fosse un'altra, una giovane, bruna.
Lei scherza, ma io soffro sul serio. Quando è arrivata quella là non ho più pace.
Non è giusto, compagna. Suo marito non le appartiene più. Un rappresentante del popolo appartiene al popolo. Ha voluto un marito deputato e allora ne sopporti le conseguenze con disciplina.
Sono stufa di sopportarle. Me ne vado. Prendo la bicicletta e me ne vado stasera stessa. Torno al mio paese da mia madre. Che la Madonna mi dia la forza di lasciare i miei figli. Accenditela per me.
Un giro per averle dato il coraggio di andarsene. E un altro perché le diate il coraggio di ritornare.
Don Camillo! Don Camillo!
Ah, siete voi, signor sindaco?
Dov'è mia moglie?
Quale, la vecchia o la nuova?
È venuta qui, hanno visto entrare.
Se stai parlando della madre dei tuoi figli, sì, è venuta qui, ma poi è ritornata a casa.
Non c'è più. È sparita, guardate.
Santo cielo, lì per lì non ha dato importanza alla cosa. Ma mi ha detto che voleva.
Che cosa voleva?
Che cosa voleva? Gettarsi nel canale.
Maria! Maria!
Gesù, l'ho detto per il suo bene. Se uno si annega, prima scende, chissà mai dove è andata a gettarsi giù. Forse all'altra porta.
Se si è ammazzata, mi ammazzo anch'io.
Sarebbe un'idea.
Non è il momento di scherzare adesso. Voi non sapete cosa sia una moglie.
Ma so che tu vuoi ancora bene alla tua. Lascia fare a me, monta.
Maria! Fermati, Maria!
diventare deputato, aspetta un po'.
Aspetterò, calma, stia calma.
E la chiesa voto io, per i preti, giuro, per i preti.
Vota per chi vuoi, ma adesso torna a casa e pianta.
Ci vada, tranquilla signora, non è ancora onorevole. Come sindaco non è obbligato a cambiare moglie, dunque. Ehi! E io? Questa volta lo aspetto davvero la macchina del Vaticano.
Don Camillo non reagì. Era troppo felice. Sapeva di aver raggiunto il suo scopo. Sapeva che dopo la paura di quella sera, Peppone avrebbe visto nella sua segretaria solamente una fiera compagna di lotta e non si sarebbe più impastato la testa di brillantina.
Signore, le vie della provvidenza sono infinite, lo so. Ma perché proprio a me ne deve capitare una di 22 chilometri?
Cosa c'è?
È per un battesimo, signor Prato.
E che nome gli diamo?
Libero Antonio Lerin.
E allora fatelo battezzare dai russi.
Andiamo.
Avete sentito? Gliel'ho fatta qui senza Dio.
Ha fatto malissimo. Richiamali e battezza il bambino.
Non ci sono, dovete mettervi in mente che il battesimo non è uno scherzo. Il battesimo...
Non vorrei spiegare che cos'è il battesimo a me che l'ho adottato. Se il bambino muore è colpa tua se non va in paradiso.
Perché deve morire? È rosa e fresco come un fiore. Ah, ho capito, sempre torto io. Cercherò di richiamarla.
Io uscirò di qui quando mio figlio sarà battezzato col nome che ho scelto.
Il comune è di fronte. Questa è la chiesa.
Attenzione che ho la pancia delicata, eh? Ricordate quella pallottola che presi quando eravamo in guerra? E allora niente colpi bassi.
Sta tranquillo che te li piazzo tutti al piano superiore.
Risolvono chiaramente i problemi che sono grandi, però ci fanno vedere un desiderio di bene, la meraviglia se è possibile che continui l'amore per cui è nato e come anche una persona senta, a volte lo viviamo noi nelle parrocchie, il desiderio che un bambino riceva la grazia del battesimo, questa frase ma va all'inferno se non è battezzato, va spiegata, ma guardate che è vera. E proprio perché noi abbiamo bisogno, ripeto quelle parole che avevo detto prima, che è il rimedio e la grazia del battesimo, no? Concludo leggendovi questa frase di Guareschi sulla bellezza della famiglia, dove lui dice, sapendo che già allora si preparava la cultura, cioè lui non sapeva cosa sarebbe successo, ma noi vediamo i tempi di allora già oggi. La famiglia non è più di moda, la famiglia è superata e da tutte le parti si fa il possibile per distruggerla. Però io sono del parere che la famiglia abbia ancora una funzione, anche se tutti cercano di trasformare la casa in un alloggio con comodo di cucina e genitori e figli a mezzo servizio. Cioè c'è questo tentativo, no? Ma si vede come lui senta che c'è in realtà, per esempio in quella storia esagerata chiaramente, no? Cioè in realtà Peppone sa la differenza fra la moglie e un'avventura. E lui come chiesa è lì a sostenere la scelta e sa che quel bambino deve ricevere il battesimo e lui è lì a sostenere quella scelta, è schierato, è di parte in queste cose, non è neutrale, non dice fate come volete perché tanto non sappiamo cosa pensare, ma c'è un orientamento chiaro verso cui si va, no? Nel video troverete anche un'ultima clip che non vediamo sull'anima, c'è un brano in cui il nero ha un medico e vende la sua anima perché dice che l'anima non c'è, ma dopo aver venduto l'anima comincia a sentire il desiderio, dice ma la mia anima è nelle mani di un altro e allora alla fine briga finché non riesce a ricomprarla da quello che l'aveva comprato prima che morisse. Vi ringraziamo di essere qui, di essere stati qui, avete la mostra da vedere e se c'è qualcun altro che vuole venire a visitarla nell'arco della settimana è il benvenuto.